può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
Una buona giornata, ben ritrovati per questa domenica, puntata nella quale proseguiamo e continuiamo il nostro tema di giornata, direi a questo punto, che è quello che prende spunto da una bellissima celebrazione, che è quella dei 50 anni che ha compiuto il FAI, il Fondo Ambiente Italiano. Le celebrazioni, perché è il caso di dirlo, insomma mezzo secolo è una bella quota, sono ancora in corso perché durano tutto il fine settimana. Ieri però c'è stato il grande raduno alla Scala di Milano dei delegati del FAI, con ovviamente momenti di gioia e anche di riflessione sul futuro, quello che sarà, quello che si proseguirà, quello che vorranno costruire insieme, appunto, tutti i delegati ma anche tutti coloro che sono soci. Diamo il benvenuto a Daniela Bruno, anzi bentornato, ci fa molto piacere, direttrice culturale del FAI, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi, grazie.
Auguri, allora 50 anni, insomma, bella cifra.
Eh già, è una bella cifra, una bella maturità, una piena maturità.
Esatto.
E siamo felici di festeggiare un passato, ma appunto, come giustamente dicevate voi, anche di annunciare un futuro. E non c'è trasmissione migliore della vostra per noi, perché si può fare esattamente quel che si ricava dai 50 anni del FAI. E insomma, anche FAI, no? È questo, è un imperativo gentile, FAI.
FAI, è vero, non ci avevo mai pensato, però è vero, FAI, dai, datti da fare.
Esatto.
Leggevo tra i tanti articoli, insomma, che sono usciti a seguito, no, del compleanno celebrato ieri, il ricordo di quando senza un soldo si affrontò il recupero dell'abbazia di San Fruttuoso, che è stato il primo grande passo, e lì appunto è un si può fare, insomma, abbiamo questo bene meraviglioso. Prendiamolo, e poi vediamo.
Devo dire che la lezione che abbiamo imparato, ma che è nello spirito pieno del FAI, perché era nello spirito dei suoi fondatori, è buttare il cuore oltre l'ostacolo, anche dove sembra una sfida impossibile, in realtà poi a poco, chiedendo aiuto, facendo ognuno la sua parte, mettendo un mattoncino sopra l'altro, si può fare. Siamo riusciti a fare cose impensabili, sono partiti da un sogno, Giulia Maria Crespi, Renato Bazzoni, fondatori del FAI nel 1975. Oggi il FAI è una realtà anche, diciamo, imprenditoriale, oltre ad essere una no profit con 15.000 volontari, che ha e gestisce 72 beni monumentali in tutta Italia, di cui 56 aperti al pubblico. È una realtà grossa, impegnativa, fa tremare le vene dei polsi gestire tutto ciò, ma è un contributo all'Italia. Ecco, il titolo del nostro convegno era un civile servizio, perché sentiamo di essere a servizio del paese, degli italiani.
E a proposito di servizio civile o di civile servizio, vorrei ricordare anche la nascita della collaborazione con Caritas. Quindi, diciamo, usciamo un pochino in questo caso dal tema dei beni naturali, artistici, architettonici italiani, diventa anche una collaborazione sociale.
Beh, l'impatto sociale del FAI è forse il più importante. Lo scopo esclusivo della fondazione, è detto nel suo statuto, è l'educazione, che non è soltanto accrescere la cultura, nel senso l'erudizione degli italiani, ma è soprattutto far sì che educare, no? È educere, tirare fuori dagli italiani il meglio di loro, quindi avere un impatto sulla loro qualità della vita. La cultura ci rende migliori, ci fa stare meglio. E tutto questo volontariato che ieri si è riunito al Teatro alla Scala per celebrare i 50 anni del FAI è una comunità che si ritrova e che quindi ritrova anche il piacere di stare insieme, di condividere esperienze insieme. Ecco, l'impatto sociale forse è quello che ci sta più a cuore per i prossimi 50 anni.
Dunque, per i prossimi 50 anni, chissà quanti altri beni. Allora, con Carita la sua collaborazione è sul tema dello spreco alimentare in particolare, poi ovviamente ne potranno nascere tantissime altre. Ho visto anche, appunto, c'è coinvolto quest'anno anche il Corepla, quindi il recupero della plastica, appunto un
certo
tema di educazione continua che è all'interno, immagino, perché possano poi dopo anche tutti delegati e soci portare esternamente questo tipo di educazione, che va oltre appunto quella a cui normalmente pensiamo quando pensiamo al FAI, però appunto il tema è ampio, quello dell'educazione. Oh, se guardiamo avanti nel corso dei prossimi mesi,
per esempio, esatto,
ce n'è già mesi. Tra l'altro ci sono 5 nuovi beni che verranno presto aperti al pubblico.
Eh sì, ritorno al numero 5, abbiamo detto 50 anni, facciamo una festa inaugurando 5 nuovi beni distribuiti su tutto il territorio nazionale, un podere nel Parco dell'Uomo, nel Parco Nazionale delle Cinque Terre tra Levanto e Monterosso, affacciato meravigliosamente sul mare con i suoi vigneti e uliveti, si chiama Podere Case Lovara. Una villa che è il più bel giardino inglese della Riviera di Levante alle Erici, Villa Rezzola. Poi un casino di caccia del 600 nel Parco Nazionale della Sila, e quindi siamo in Calabria. E poi un posto meraviglioso, un alpeggio sul massiccio del Grappa, Monte Fontana Secca, dove riporteremo le vacche, riattiveremo il pascolo, faremo il formaggio. E infine su da Agrigento le case Montana, delle piccole casette anche qui del 700, abitate dai contadini che coltivavano, hanno coltivato nei secoli quel giardino meraviglioso che sembra un pezzo di Eden, che è il giardino della Colimbetra nella Valle dei Templi di Agrigento. Quindi tanta varietà, che è la varietà di cui si prende cura il FAI, come una specie di mosaico che restituisce l'idea di un patrimonio così ricco e vario come solo l'Italia ha.
Beh, tra l'altro quest'anno poi Agrigento, insomma, è un luogo importante.
Esatto. Infatti partecipiamo agli eventi con questa inaugurazione, perché peraltro distinguendoci, perché parliamo di paesaggio e il paesaggio è al centro dell'attenzione del FAI da sempre, è forse quell'ambiente che è nel nostro nome, lo intendiamo come paesaggio perché è l'unione della natura e della storia. Non c'è in Italia un luogo che non sia naturale ma contaminato dall'uomo in un senso positivo e che sia quindi un paesaggio. Dobbiamo restituire al paesaggio la concretezza per poterlo anche difendere.
Che poi il tema del paesaggio tante volte viene dimenticato, ma sta proprio nel famoso articolo 9 della Costituzione, laddove si dice che la Repubblica, oltre a promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, leggo testuale, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. E quelle presenti e quelle future, quindi tutto si tiene. Nella Costituzione erano stati davvero molto previdenti e preveggenti, forse intuivano la crisi.
E già appunto l'utilizzo della parola paesaggio, perché la seconda parte che riguarda l'ambiente è stata di recente aggiunta, ma il concetto principale, quello dei costituenti, era il paesaggio, e questo veramente la dice lunga su quanto avessero intuito che il paesaggio è il paradigma del patrimonio italiano, perché appunto è un intreccio indissolubile fra la natura e l'opera dell'uomo. Ecco, l'opera dell'uomo poi dopo si è fatta più distruttiva, meno edificante, invece allora, insomma, o comunque da secoli l'Italia è stata modellata da questa unione virtuosa, e questo dobbiamo raccontare, questo dobbiamo far percepire. La difesa del paesaggio in questo senso è cruciale, anche di quei paesaggi che purtroppo magari non sono stati speculati o rovinati, ma abbandonati, e l'abbandono a volte è più grave della speculazione edilizia, perché fa sì che il paesaggio si degradi, si impoverisca, le comunità lo abbandonino. Pensiamo alle aree interne di montagna, che sono un obiettivo del FAI, vogliamo provare a lavorare lì dove non c'è più nessuno, dove non lavora nessuno, perché pare che non ci sia una possibilità di recupero, ma invece c'è, anche a partire da una nuova narrazione, raccontare di nuovo questi luoghi per restituire loro l'orgoglio di un'identità, di un paesaggio fondamentale dell'Italia, che ha tanto da dire, tanto da raccontare e anche da produrre, perché no?
Vorrei fare un'ultima riflessione con lei, Daniela Bruno, che riguarda proprio il tema del paesaggio. Il paesaggio va conservato, va tutelato, ma non è mai stato statico. L'Italia, così come la conosciamo, è il frutto dell'operosità e anche del cambiamento di ciò che c'era prima in qualcosa di diverso di volta in volta. Quindi il paesaggio è un organismo vivente, possiamo quasi dire, e la questione è come lo costruiamo, come lo trasformiamo. Quindi,
ma certo,
non è una fotografia, ecco, volevo dire.
Assolutamente, non è una cartolina piatta, non è una fotografia, non è qualcosa da mettere sotto una campana di vetro, tutt'altro. Ma noi lo vediamo anche con i monumenti, con le ville, i castelli, i palazzi che gestiamo. Non si conserva mantenendo i luoghi immobili, fermi, muti, chiusi, ma si conserva restituendoli alla funzione, alla vita, vivendoli, usandoli anche. Questo è l'unico modo per conservare le cose, e soprattutto perché abbiano un senso per le persone. Noi lavoriamo per le persone, non per le cose. Le cose senza le persone non hanno senso, e allora devono essere vive, godute, vissute, e questo vale per i paesaggi ma anche per i monumenti.
È proprio lì, direi, la la peculiarità del FAI, la riapertura che non è conservazione ma è vita dei luoghi che esistono e che non devono essere tenuti sotto una teca ma continuati, no, vissuti quotidianamente. Daniela Bruno, certo. Che cosa l'aspetta adesso, così nel salutarci? Cosa c'è oggi
allora,
in programma?
Siamo adesso all'Università Statale, stiamo facendo un incontro di allineamento con i nostri delegati e volontari, perché questi incontri sono anche una formazione per loro, che appunto sono una forza straordinaria per amplificare la nostra missione e portarla capillarmente sui territori. Per cui un allineamento in cui raccontiamo loro le strategie per il futuro e loro a loro volta ci arricchiscono con la loro creatività, passione e tanto cuore. C'è tanto cuore in questo lavoro. In chi lo fa da dipendente e in chi lo fa da volontario, e questa forse è la forza del FAI, avere queste due gambe. Si può fare.
Si può fare e ovviamente dobbiamo forse anche ricordare in questa occasione tutti coloro e anche tutte le aziende che nel corso degli anni vi hanno sostenuto. Ricordiamo, non, certe cose si fanno anche economicamente, non si fanno solo con la volontà, diciamo, di metterci le proprie mani.
Certo, ieri alla Scala il discorso del Presidente è stato tutto intitolato alla gratitudine, perché se facciamo questa festa dei 50 anni di civile servizio lo dobbiamo dicendo grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato, dai volontari a chi si iscrive al FAI banalmente, alle aziende, gli sponsor, i donatori dei beni, le istituzioni, lo staff. C'è tanta, tanta gente da ringraziare che ha sentito con noi questo civile servizio.
Grazie Daniela Bruno, grazie a tutti voi, buon lavoro, buon proseguimento e chi può, insomma, vi segua oggi ancora.
Grazie mille.
Grazie, grazie. Un saluto, abbiamo le informazioni sul traffico, torniamo tra un istante.
Si può fare.
Fare.
Riprendiamo dal punto dei 50 anni compiuti dal FAI e celebrati ieri al Teatro La Scala di Milano. Tra i presenti anche Vito Mancuso, teologo laico, filosofo. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno.
Allora, leggevo un po' anche le cronache, tra l'altro ieri lei ha detto il FAI è come un profeta, leggo, che grida nel deserto per farlo rifiorire, è bontà dell'intelligenza. Il tema della bontà dell'intelligenza so che le è molto caro e le è molto caro nel momento in cui si parla di FAI, no? Perché l'intelligenza abbonda, però non è sempre applicata per il bene e la bellezza, vero?
Sì, è così. Guardi, io ritengo che la formula bontà dell'intelligenza o intelligenza della bontà sia la migliore per descrivere l'essere umano quando funziona, quando è veramente all'altezza, diciamo così, delle sue proprietà. Di solito si trovano persone buone, poco intelligenti e che usano la bontà quasi come una carta da giocare proprio perché non sono all'altezza, e viceversa persone intelligenti che si guardano bene dall'essere buoni, usano l'intelligenza per sottomettere, a volte anche umiliare gli altri. Quando in un essere umano si incontra l'armonia di queste due dimensioni, una persona intelligente e al contempo giusta, buona, operosa, ecco, sì, quando si fa questo noi compiamo secondo me, la missione per la quale siamo qua, insomma, sì, le proprietà effettive dell'essere umano vengono valorizzate. Quando poi questo lo si trova in un'associazione che compie 50 anni di servizio civile, etico ed estetico al contempo al paese, beh, insomma, è molto bello celebrarlo, ed è quello che ieri è stato fatto, e io ero onorato di essere lì.
Leggevo sempre sulle cronache, e lo citavo poco fa con Daniela Bruno, che c'è però la bontà dell'intelligenza, ma a volte anche l'intelligenza incosciente che ha fatto intraprendere ai fondatori del FAI questo viaggio. Serve un pochino di incoscienza a volte per liberarsi o per vedere il futuro?
Sì, laddove incoscienza è un termine forse approssimativo per dire capacità di visione, di profezia, di utopia.
O ecco, anche non avere superiore. Paura, magari.
Sì, coraggio, è una coscienza superiore di chi non si arrende allo status quo, dice sì, le cose sono così, sembrerebbe impossibile, ma... E allora ecco che parte quel coraggio che è più forte della semplice constatazione e che porta a volte, non sempre funziona, ma a volte porta effettivamente a innovare in una maniera imprevista all'inizio e sorprendente, e che fa veramente compiere un passo in avanti alle persone, alle situazioni. Sì, occorre quella dimensione di visione, di profezia, di utopia.
E dall'altra parte occorre liberarsi un po' dalla sfiducia nel mondo, che è un po' un sentimento che serpeggia molto, lei lo ha anche sottolineato varie volte.
Sì, certo. Se ci si rassegna allo status quo, se non si sente scaturire da dentro di sé una luce più forte rispetto all'opacità del presente, è chiaro che si diventa succubi, vittime, rassegnati e quindi sfiduciati, no? Sì, non potrà cambiare niente, e a questo punto uno si rassegna. E invece, se dentro di sé, o per ragioni personali o per ragioni di fede o per ragioni filosofiche, poi ognuno se la deve vedere dentro di sé dove va a trovare l'energia per illuminare questa luce particolare, cioè farla scaturire, ma se dentro di sé questa luce più intensa rispetto al presente scaturisce, allora nasce la fiducia, la capacità effettivamente performativa, trasformativa.
Per citare un suo libro, non ti manchi mai la gioia, inteso la gioia forse di vivere o di tracciare un percorso, la qualcosa a volte si può fare facendo un pochino di silenzio e cercando di individuare le persone, gli obiettivi, le motivazioni che ci possono muovere, quindi togliere da quella sfiducia e intraprendere un cammino nuovo.
Io penso sia indispensabile questo compito che lei ha richiamato. Oggi, in questo contesto in cui ci troviamo, è indispensabile il ritorno su se stessi, il fare un po' di silenzio e il chiedersi in maniera seria, responsabile, che cosa voglio, che cosa sono, che contributo posso dare. Per me questo è proprio il lavoro. Esiste un lavoro esteriore che noi compiamo e ognuno lo sa cosa fa in casa, fuori, il lavoro. Ed esiste un lavoro interiore. Esiste un'igiene, così come esiste un'igiene del corpo, allo stesso modo deve esistere un'igiene della psiche e dello spirito internamente. E questo per me, in questo momento così, insomma, abbastanza complesso, no? Nella quale ci troviamo a vivere, che per molti è effettivamente causa di angosce, di ansie, di sfiducia, appunto, come diceva lei, in questo momento io non conosco altra possibilità di contrastare, di non farsi imprigionare, se non quello di lavorare onestamente su se stessi, sì, in quella maniera lì.
Dopodiché, o forse contemporaneamente, fare qualcosa anche per l'educazione. Adesso sto ritornando un po' al tema, anche l'obiettivo FAI, che è anche quello di educare. Bisogna educare un po' se stessi e poi fare anche un passo verso l'esterno con, diciamo, voglia di lavorare, disinteressato, non saprei come definirlo, ma senza necessariamente aspettarsi di ricevere materialmente qualcosa. Lavoriamo molto sull'avere degli oggetti, invece forse avere delle relazioni, avere degli obiettivi, avere la soddisfazione di un lavoro compiuto, beh, forse è più importante.
Ma lei dice benissimo, e penso che sia proprio così. anche perché vede quel lavoro interiore non può prescindere appunto dal lavoro esteriore, le due cose sono complementari, altrimenti si diventa una monade, un monaco isolato, un eremita, e noi non siamo fatti per fare gli eremiti, noi siamo relazioni, tutto il mondo è relazionalità. Ecco, e anche l'eremita, quando fa l'eremita, se lo fa per connettersi a una relazione più ampia, col senso profondo delle cose, delle persone, allora fa bene, se no è una fuga e non va bene, secondo me. comunque, tornando al discorso, sì, esattamente questo, è la gratuità, ecco, riuscire per quanto è possibile a capire che non siamo qui per avere, ma siamo qui per essere. Insomma, è la famosa dicotomia vero essere, di cui negli anni 70 Eric Fromm, io ero ragazzo al liceo e si studiavano queste cose, ecco, ma penso che la partita della vita si giochi proprio su questo, ognuno deve chiedere a se stesso cosa voglio di più, avere o essere. Va bene, naturalmente le due cose non sono in contrapposizione, bisogna essere chiari, nessun manicheismo, per essere occorre anche avere delle cose, quindi non c'è nessun dispregio per la dimensione economica, per le sane ambizioni della vita, però si tratta di capire che cosa detiene il primato, questo è assolutamente decisivo, e saper avere delle cose, io devo essere meno. E allora che cosa serve? C'è una frase del Vangelo bellissima che dice, una delle più belle di Gesù, che dice: a che cosa serve un essere umano guadagnare il mondo intero se poi perde la sua anima? L'anima la può chiamare come gli pare, magari il termine non piace, diciamo la psiche, diciamo il sé, diciamo la coscienza, diciamo il cuore, la mente, la ragione, ognuno lo chiami come, ma se si perde quella dimensione interiore, a che cosa serve l'esteriorità? La visibilità, essere qualcuno, tutti parlano di te, ma che cosa sei tu di cui tutti gli altri parlano? Ecco, questo è il punto decisivo su cui ricondurre la nostra attenzione, il nostro lavoro.
Ma mi pare che però purtroppo prevalga la dimensione di essere qualcuno di cui tutti parlano, e poi, siccome uno si sente magari un po' vuoto, continua a riempire la sua vita di oggetti, di attenzioni, di cose che non lo fanno pensare a quello che non è.
Vabbè, sì.
Purtroppo, voglio dire.
Sì, e le cose spesso stanno così. È sempre un lavoro di minoranza questo, però quando poi lo si intraprende, lo ripeto, non necessariamente con una dimensione religiosa, perché si può fare questo lavoro in una dimensione laica o di un'altra religione rispetto a quella dominante, quella cristiana e così via, però quando questo avviene c'è quella gioia interiore che ieri scaturiva anche dalla platea, dal FAI, insomma, tante persone di impostazioni diverse che capiscono che il senso più vero della vita appunto non è l'esteriorità ma è l'interiorità, un'interiorità capace di relazionarsi in modo diverso, più profondo, meno interessato nel senso brutto del termine, più interessato nell'inter-esse col trattino in mezzo, cioè nell'essere con, nell'essere per, ecco, nell'essere tra, nel senso di relazionalità. E quando questo avviene la vita è più bella. Poi certo, lei dice è una minoranza, se prevale quella cosa, va bene, ma forse a ben vedere le minoranze sono sempre state quelle che hanno effettivamente cambiato qualcosa nel mondo, insomma, da tutte le epoche. E poi il problema non sono gli altri di conformarsi a essere maggioranza, il problema è riuscire a essere se stessi nella maniera giusta, luminosa, la più bella. È un fatto di estetica in fondo, guardi. È un fatto di estetica, uno deve rendersi conto qual è la propria estetica, quali sono i criteri della bellezza interiore, quali sono i criteri del proprio essere belli, insomma. Se basta guardarsi allo specchio e sistemarsi il viso, che pure è importante per l'amore del cielo, ma se basta quello per la bellezza, o se invece per la bellezza occorre scendere anche al di là del viso, andare a fare quell'igiene profonda di cui dicevo, allora hai una bella persona, non semplicemente una bella faccia, hai una bella persona, e questo è il lavoro, che è bellissimo, è il lavoro veramente di un essere umano degno di questo nome.
Io la ringrazio per aver condiviso con noi queste riflessioni e mi fermo qui, perché vorrei che tutti noi pensassimo alla bella persona che possiamo diventare per noi e per il bene comune. Ecco, grazie davvero Vito Mancuso, grazie, per essere stato con noi, ricordo, teologo, laico, filosofo. E una pausa, tra poco.
Fare.
Riprendiamo parlando di patrimoni artistici e culturali. L'Italia è ricchissima di patrimoni antichi, ma c'è chi anche il patrimonio artistico ce l'ha recente, oltre che antico, e lo incrementa e lo deve conservare, ci lavora, ci riflette. Ci spostiamo dal Teatro alla Scala di Milano alla Sardegna, in particolare andiamo a San Sperate, provincia del sud Sardegna. Enrico Colluei, il presidente del Consiglio Comunale, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Grazie a lei per essere qui per parlare della vostra esperienza e vita quotidiana, perché appunto il Comune di San Sperate ha un patrimonio molto antico, ma anche un patrimonio recente che è nato a partire dal 1968, se non ricordo male, grazie a un artista del vostro stesso paese, Pinuccio Sciola, che dopo dei viaggi all'estero tornò appunto a San Sperate e cominciò con degli amici intanto a coprire, no, di calce i muri delle case. Poi su questi muri comparvero dei primi murales e poi i murales sono diventati sempre più belli, sempre più attraenti. E adesso voi avete un patrimonio contemporaneo, vero?
Sì, sì, assolutamente sì. Un patrimonio fatto di muri, di opere e dell'acido, diciamo, che ci ha lasciato il maestro.
E quindi continuamente dovete occuparvi anche della sua, no, manutenzione, dei turisti, di coloro che vengono e magari vi propongono di fare nuovi murales?
Sì, sì, però se posso permettermi, certo, c'è un aspetto che molti non colgono. Che è proprio quello che rende San Sperate unico, e sarebbe proprio il rapporto particolare che si è creato fra uno dei più grandi artisti contemporanei, ormai insomma questo è quello che sta venendo fuori dello spessore dell'artista Pinuccio Sciola, e la popolazione, il popolo. Questo collegamento, questa simbiosi che si è creata fra proprio la gente comune e il grande artista, che poi ha portato tutta una serie di sviluppi che vanno oltre quelle che sono le semplici opere presenti nel paese.
E a quali sviluppi vi ha portato? Allora, vabbè, la prima parte un po' ce l'ha accennata, ovvero il coinvolgimento della popolazione, immagino anche da un punto di vista,
sì,
proprio artistico, emotivo.
Beh, ma certo, esatto, nel senso che Pinuccio sotto la sua guida faceva in modo che anche la persona che non ha studiato, che non aveva conoscenza dell'arte e della cultura, potesse in qualche maniera esprimere dei concetti, dei pensieri, quello che lui sentiva dentro, chiaramente aiutato da Pinuccio, in modo che lo facesse anche con una certa, non facesse delle cose banali, ecco, se vogliamo usare questo termine, ma potesse esprimersi. Per cui ci sono anche delle persone che non sono degli artisti, non sono niente, ma hanno realizzato delle opere che ancora oggi si possono vedere a San Sperate. Per esempio c'è un signore che ha realizzato questo giardino fantastico, così lo chiama, adesso lo cito come esempio fra tanti, dove ci sono delle opere realizzate in ferro o in reticella, in cemento, che è una cosa, se uno va a visitare, è una cosa assolutamente singolare, per esempio, ma ci sono tantissimi casi. Poi ha fatto nascere, credo, anche tante altre persone, per esempio abbiamo una scrittrice molto importante, abbiamo altri muralisti e persone che insomma lavorano nell'arte che hanno raggiunto delle importanti posizioni, grazie credo anche a tutto lo sviluppo che c'è stato di questo movimento.
Quindi lei dice,
insomma, non sono solo le opere, è anche certo. Sì, questo, diciamo, c'è un valore immateriale che è molto importante,
che è stato un motore all'interno di San Sperante,
sì,
perché
certo,
ha dato
sì.
Ma forse anche
è
fiducia in se stessi.
Un festival popolare molto importante che si chiama Concambias, che ormai va avanti da 10 anni, forse più, che attira molte persone, anche artisti, diciamo, che vengono un po' da tutta Italia, ed è un punto di riferimento importante. Quest'anno ha avuto magari un momento di blocco, perché poi sono sempre cose impegnative, però è sempre una cosa che adesso vogliono riprendere, e c'è sempre questo fermento, insomma, all'interno del paese. È chiaro,
certo,
che la mancanza di Pinuccio ha avuto un peso, e poi ci sono, come dicevo giustamente lì, le opere, che quelle sono importanti e vanno giustamente conservate, preservate, e anche lì c'è tutta una discussione che nasce su come conservare queste opere e come preservarle, insomma.
Eh sì, perché poi ovviamente il paese è vivo, San Sperate magari vuole crescere, vuole, non lo so, qualcuno avere un cambiare disposizione, rinnovare qualcosa, ma si trova lì un'opera d'arte, e quindi parte la discussione. Del resto, diciamo, voi avete avuto un artista a San Sperate come Pinuccio Sciola, che è stato un artista particolare, perché ha voluto coinvolgere e condividere, no? Lui poteva avere fare le sue opere, ma diciamo non coinvolgere l'intera popolazione. Invece, coinvolgendo l'intera popolazione, vi ha creato un movimento che da una parte è bellissimo,
sì,
e dall'altra
certo,
può essere più limitante.
Sì, che probabilmente la cosa più diciamo importante e singolare, perché è una caratteristica, adesso non voglio dire unica, però che non credo che in tanti abbiano, questo proprio del coinvolgimento del grande artista con un coinvolgimento così importante della popolazione, perché Pinuccio era veramente uno che coinvolgeva tutto il paese.
Senta, però adesso così entrando nella pratica, appunto, a volte vi nasce il problema, che ne so, appunto, mi ricordava Michele La Serra, che è l'assistente del programma, non so, uno vuole aprire una finestra, ma lì c'è un pregiatissimo murale. Se come si fa?
Certo, su questo sì, e come si fa? Brava, c'è entrato proprio una delle prime questioni che sono affrontate già del 68. Vabbè, nel 68 ci sono stati i muri dipinti di bianco, come ha ricordato lei, la calce, quindi un paese che praticamente era color terra, come raccontano un po' qui, è diventato improvvisamente un paese prima bianco e poi colorato. Insomma, è stato proprio un cambiamento anche visibile di quella che era l'architettura del paese. Poi è nato il problema di convincere le persone a cedere le proprie pareti per fare delle opere, e spesso chi veniva a fare questi dipinti non era una persona qualsiasi, ma erano anche degli artisti, insomma, di una certa fama. Allora l'accordo che Pinuccio stringeva con le persone era: guarda, noi facciamo il murale, spero tu, quando vuoi, puoi distruggerlo, puoi sovrapporlo, puoi aprire la finestra. Cioè non c'era nessun vincolo, nessun obbligo di rispetto da parte di chi concedeva il muro. E anche Pinuccio stesso, del resto, diceva che comunque i muri erano destinati a essere, come dovevano raccontare quello che avveniva al momento, e poi successivamente dovevano essere, il murale doveva essere ricoperto e cambiato con un altro murale. Se non era per dire facciamo un murale se poi quello rimane come in un museo lì perennemente. No, i muri dovevano avere una loro vita, dovevano avere un ricambio anche di storie da raccontare, diceva lui, insomma, in questo senso. E quindi questa è la filosofia. Chiaramente poi con la sua mancanza, col fatto che alcuni murali erano di pregio, col fatto che sono cambiate tante cose, è nato adesso la discussione fra chi ritiene che certi murali devono avere una tutela anche tramite la sovrintendenza, chi invece pensa che si debba continuare con lo spirito originario, e c'è un po' questa discussione. Poi su come ristrutturare un murale, perché spesso si interviene su un murale vecchio per, come dire, per ridargli nuova vita, ma quella non è una ristrutturazione. Quindi si sta facendo un nuovo murale, se non si sta ristrutturando un murale vecchio. Ci sono tutte queste discussioni, poi, che sono ancora tuttora vanno avanti.
Sono ormai cose serie, perché appunto avendo dei murales di pregio e non fatto da Laura Bettini, che insomma non è nessuno, è chiaro che voi avete davanti una bel punto di domanda. E sempre il tema che c'è sempre stato, per carità, nell'arte,
certo,
è che noi nell'ultimo secolo siamo diventati conservativi. In passato apriamo la finestra, chiudiamo la finestra, copriamo un affresco e ce ne mettiamo un altro, era sempre stato così. E sicuramente Pinuccio Sciola, da quello che mi dice, era un artista di quel tipo, nel senso che anche lui diceva:
sì,
no, si cambia,
certo,
si rifà. Che problema
assolutamente,
c'è?
Assolutamente. Sì, si documenta, chiaramente si fotò. Poi oggi ci sono i mezzi, si può fotografare, si possono fare delle riproduzioni, si può comunque ricordare la storia di quel muro, per esempio, che potrebbe essere anche una cosa interessante. Adesso io sto facendo un esempio, cioè quel muro, raccontare da qual è stato il primo suo murales fino a tutta l'evoluzione che ha avuto negli anni. Magari con della documentazione, o anche con delle, oggi ci sono anche delle cose tecnologiche che si possono, degli apparati tecnologici si possono utilizzare, quindi sarebbe bello fare anche una cosa del genere, ma chiaramente per queste cose ci vogliono soldi, ci vuole personale, ci vuole tempo, insomma bisogna dedicare delle risorse, e si sta proprio pensando a come trovare il sistema per intercettare, insomma, anche delle finanze, per poter poi lavorare proprio in questa direzione, perché per un comune e anche per dei privati, per le associazioni culturali, insomma, esasperate, non è che sia semplice affrontare, insomma, delle cose,
delle spese di questo
che
tipo,
comportano,
sì.
Certo, sì, perché i soldi sappiamo che per la cultura o in generale per queste cose non sono mai sufficienti, sono sempre pochi, purtroppo.
Purtroppo sì. Purtroppo sì. L'ultima curiosità, appunto, arrivano altri artisti che vorrebbero magari impossessarsi di qualche muro ancora libero di San Sperate?
Sì, certo, arrivano ancora. Questo
quindi
chiaramente
siete messi
è legato
anche alla prova nella scelta di chi può e chi non può.
Sì, sì, anche se diciamo che il muralismo adesso a San Sperate non è l'attività più seguita. Come dicevo, ci sono adesso, c'è il giardino sonoro di Pinuccio che attira migliaia di turisti ogni anno, è praticamente un lascito che ha lasciato l'artista, dove ci sono le pietre sonore che sono una forse l'installazione più conosciuta del maestro, e poi ci sono tutta un'altra serie di cose, ci sono delle come dicevo prima dei festival popolari, ci sono tutte queste cose qui che comunque contribuiscono al fermento artistico. Il muralismo un pochino diciamo in questo momento
è meno
attivo in questo, sì, però è una questione anche di periodi, perché poi il muralismo a un certo punto a San Sperate era molto attivo quando c'è stata la collaborazione, che è una cosa che si deve riprendere, con le scuole d'arte, per esempio anche europee, dove venivano magari gli studenti e seguiti da artisti e dai professori, facevano le loro opere nei muri. Quindi magari noi ci sarà il futuro, sto facendo un esempio, il futuro Picasso che magari viene qui e si esercita nei muri di San Sperate per la prima volta, e poi magari si scoprirà fra 10 anni che quello era un artista
in erba,
esatto, in erba, sì, e San Sperate potrebbe aver contribuito alla sua formazione culturale, ecco, una cosa che ci piace pensare anche questo.
E beh, perché no, anzi voglio dire, è già capitato in fondo, e quindi può risuccedere.
Sì, assolutamente sì.
Grazie davvero, ci ha fatto venire voglia. Guardate le fotografie perché davvero è incredibile, poi andateci perché è un posto meraviglioso. Grazie a Enrico Collu, che è il presidente del Consiglio Comunale di San Sperate. Buona giornata, buona domenica e buoni artisti futuri, buoni Van Gogh, Picasso, tutti da voi.
grazie, gentilissimo, arrivederci, grazie. E un saluto a tutti, buona giornata.
Fare.
The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Allora, ho detto poco fa e ho insistito su andate a San Sperate, perché andare è una cosa molto diversa che guardare le fotografie di qualche cosa. E credo che condivida questo pensiero Ugo Picarelli, che è fondatore della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, che è alla sua base a Pestum dal 1998. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi. In questo momento stiamo entrando proprio alla RO, alla fiera, alla borsa internazionale del turismo di Milano, siamo in tema.
Però quelli sono concorrenti. No, a noi ci piace la borsa archeologica. No, per carità,
assolutamente,
la vita importantissima, però appunto noi adesso volevamo riprendere un po' quella che invece è stata ed è tuttora l'esperienza della borsa mediterranea del turismo archeologico, dove l'andare proprio, il tema della avventura, della scoperta, della conoscenza diretta di un luogo archeologico è fondamentale, perché ci porta là nel vivo di dove sono state le cose, non guardiamo le fotografie.
Ma una parola soltanto, esperienzialità, soltanto con una presenza fisica si può vivere l'esperienza. E penso che da un po' di anni non ricordiamo più quel brutto momento che tutti abbiamo in ogni caso condiviso a livello planetario, però da allora l'esperienza, il fatto stesso di poter avere quelle emozioni, cioè quel bisogno di conoscenza che ogni essere umano ha e che di fatto proprio nella conoscenza dell'altero, questo è il turismo. E certamente poi in quello che è il patrimonio culturale, quella che è la nostra identità, ecco perché si parla tanto anche dell'aspetto identitario, cioè recuperare quel significato che oggi soprattutto i giovani devono avere, ma anche le vicende internazionali, perché il terrorismo internazionale, soprattutto in paesi come Afghanistan, la stessa Siria, Iraq, hanno distrutto il patrimonio per cancellare le identità. Abbiamo decenni fa vedemmo quello che era accaduto con i Khmer in Cambogia.
Sì, no, io stavo pensando ai Buddha erano di Bamiyan quando iniziò.
Sì, assolutamente, in Afghanistan, detto giusto.
E sicuramente
e
quella era per cancellare.
Sul capo significa, certo. Significa quell'esperienza, quell'emozione, quell'essere, come dire, identificarsi in quello che è un patrimonio. Ecco perché l'UNESCO poi in ogni caso elenca in una lista del patrimonio, proprio patrimonio dell'umanità, perché appartiene a noi tutti questa esperienza ed è giusto che anche oggi possano anche conoscere e fare turismo tanti popoli che a loro era vietato uscire anche dai propri confini.
Stavo riflettendo sul tema dell'identità, in realtà forse nel momento in cui andiamo a conoscere certi reperti, certe aree archeologiche, è l'identità dell'umanità, infatti il patrimonio dell'umanità, non solo io sono italiano e vado a vedere Roma, Pompei, Pestum e così via, ma porto anche gli altri a vederlo, a ciò che si sappia da dove arriviamo tutti quanti, quali sono le fondamenta della nostra cultura generale.
Ma assolutamente, c'è anche un esempio anche molto vicino a noi. Paolo Mattie, quest'anno ricade proprio l'anniversario dei 50 anni della scoperta di Ebla. Ebbene, il grande archeologo della Sapienza, accademico del Lincei, Paolo Mattie, scoprì Ebla in Siria, e la Siria con quella scoperta delle tantissime tabelle cuneiformi che poté decifrare proprio quello che era il suo passato, ma poté in ogni caso raccogliere una sua storia che non aveva. Ebbene, quel popolo, soprattutto in questi 50 anni, non forse negli ultimi anni, ma nei primi decenni, è stato in ogni caso tanto grato, perché attraverso le scoperte si conosce anche la propria storia, quella storia che non era potuta venire fuori per tante ragioni, perché poi i secoli passano, le civiltà, i periodi storici in ogni caso si stratificano, e non è detto che tante civiltà possono avere dei segni, come dire, materiali all'occhio di tutti, anche per i nostri ricercatori e per gli studiosi.
Il turismo archeologico è un turismo particolare, perché raramente vede quel viaggiatore mordi e fuggi che invece divora i centri storici delle città, però anche quello può diventarlo. Voi fate particolare attenzione, se ho ben capito, a insistere su una combinazione di visite guidate, di attività educative, di esperienze individuali, cioè cercando di spingere sulla parte che regalerà al visitatore un ricordo imperituro, ecco, della visita.
No, ben detto, la BMTA di Pessum ormai da 27 anni non è una fiera generalista, è un grande contenitore, al di là del salone espositivo, di un programma conferenze anche con ben 110 incontri e 600 relatori, mettiamo in campo delle sezioni come la mostra di archeologia virtuale, Archeo Virtual, cioè le migliori produzioni al mondo, ma anche i laboratori di archeologia sperimentale per far vivere con i rievocatori, non solo con un significato didattico ai giovani, ma anche agli adulti, al grande pubblico. Consideriamo oggi che c'è tanto volontariato nei beni culturali, tante associazioni non profit, associazioni di promozione sociale, partendo dalle numerose pro loco, passando per il Touring Club, il FAI, Archeo Club, gruppi archeologici, ma veramente tanti soci e tanti volontari che grazie a loro anche siti minori e musei civici possono rimanere aperti quantomeno il fine settimana.
E questo è un aspetto molto importante e mi conforta sapere che ci sono tanti volontari in questo settore. In un momento sentiamo i visitatori dietro della BIT che parlano, e dicevo, in un momento in cui tante persone invece si rifugiano nella osservazione delle fotografie o dei video di altri, questa è una cosa che a me terrorizza.
Ma certamente oggi con le tecnologie e l'innovazione da remoto, da casa, prima di affrontare il viaggio possiamo benissimo programmare la visita dei nostri luoghi o meno. Tanti musei oggi hanno tutte le applicazioni virtuali, hanno tutto quello che sì, però logicamente, ritornando a come abbiamo iniziato questo collegamento, l'esperienza sul campo, quell'emozione, il fatto stesso di, come dire, di essere in quei luoghi che sono stati vissuti migliaia di anni fa. Ma abbiamo luoghi straordinari. Io, quando sono stato ospite nel Bahrain, come dire, ho visto la fortezza di Dalmon, che aveva era di 4.000 anni prima di Cristo, cioè la mia Pestum, la mia Magna Grecia di 7 secoli prima scompariva. Allora, come dire, c'è un mondo che abbiamo veramente ricco di civiltà, ricco di storia. Io credo che da questa identità noi dobbiamo ripartire, quello che noi abbiamo avuto in eredità. Dobbiamo veramente preservarlo e dobbiamo fare in modo che possa essere, come dire, il cammino che ci porta a migliorare verso il progresso, un progresso che parte proprio dalla nostra storia di chi siamo stati e di chi continuiamo ad essere.
Che è tra l'altro una storia di relazioni, ecco, in un momento in cui vediamo molte fratture, molte discussioni, per così dire, internazionali, il andare a conoscere, andare, come diceva lei, in Bahrain e non negli hotel a fare il nababbo, ma andare a vedere quello che è stato, è anche un modo per ritrovare uno spirito comune, forse.
Assolutamente, ma pensi, nel 2006 a Damasco in Siria fummo ospiti della First Lady, e consideri che avevamo 15 missioni archeologiche italiane sparse per la Siria, e pensi tutti questi anni purtroppo che la Siria ha avuto questi suoi accadimenti, anche la ricerca, le missioni e naturalmente le relazioni, perché oggi anche il nostro Ministero degli Esteri ha una direzione generale che è denominata diplomazia pubblica e culturale, perché attraverso la cultura i nostri tanti istituti italiani di cultura all'estero, ma soprattutto le centinaia di missioni archeologiche che l'Italia porta nel mondo, sono relazioni diplomatiche, ma che guardano alla cooperazione, alla pace. Questa è la è l'aspetto, credo, che lei sottolineava e giusto ha fatto a ricordarlo.
Cosa possiamo fare? Venire a trovarvi? Ormai noi siamo in conclusione della puntata.
Assolutamente, Radio 24 è sempre stato per noi anche un partner, un media partner della borsa, quindi ritrovarci stamattina per me è un grande piacere, ci avete sempre seguito.
No, ma venirvi anche a trovare poi dopo a ottobre, tra il 30 di ottobre e il 2 di novembre, la prossima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, dico bene?
Sì, che stiamo già mettendo in campo, perché partiamo un anno prima, abbiamo anche 20 paesi internazionali, dalla Colombia al Guatemala, passando per la Grecia, la Tunisia e anche tanti paesi di altri continenti, ma soprattutto quello che è importante è cercare di inculcare i giovani. Noi abbiamo almeno 3.000 studenti che vengono da tutte le regioni, ai quali dedichiamo proprio un programma che passa attraverso le sezioni, le iniziative che possono avere un significato didattico.
Quindi una bella
pensiamo
gita.
Pensiamo soltanto
esatto, certo, da
passando
realizzare.
Per un'educazione proprio al patrimonio culturale, questo credo che sia anche un tema da affrontare per i nostri giovani.
Grazie davvero Ugo Picarelli per essere stato con noi. Allora, buon lavoro lì alla BIT, buon lavoro in futuro alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico e alla prossima occasione.
Grazie a Radio 24.
Grazie a lei, grazie anche in redazione a Michele Lasserra, Silvia Bandelloni in assistenza, sempre Michele come dicevo prima, in regia Carmelo Lauricella. Da Laura Bettini, appuntamento alla prossima settimana, ci ritroviamo sabato.